Viviamo negli ultimi giorni. E cosa possiamo dire a questo? Il Signore, quando giunse l'ora della sua sofferenza, disse che tutto ciò che è scritto deve compiersi. L'ho letto prima nel Vangelo di Luca. Ed è proprio questo il punto che i suoi discepoli non hanno assolutamente capito. Hanno capito tutto il resto molto bene, ma quando disse che andava a Gerusalemme e che sarebbe stato consegnato nelle mani dei peccatori e dei gentili, non capirono. Lasciate che ve lo legga in modo che sappiate che è scritto così. Non ho una parola speciale questa sera, quindi leggerò alcune parole speciali. Ogni parola di Dio è meravigliosa e stupenda e serve a istruire ed edificare, a rafforzare la fede. E qualsiasi cosa ci serva la troviamo nella parola di Dio. Luca 18 dal versetto 28, ma soprattutto dal versetto 31. Luca 18, 28. Prima questa parte. Pietro disse: ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito. Ed egli disse loro: vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli a causa del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tante in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Questa è la prima parte. La seconda parte dal versetto 31. Poi prese con sé i dodici e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno compiute riguardo al Figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Infatti egli sarà consegnato ai pagani e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso. E dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di tutto questo. Quel discorso era per loro oscuro e non capivano ciò che Gesù voleva dire. Stranamente hanno capito molte cose. Dopo aver portato le sette parabole in Matteo 13, chiese: avete capito tutte queste cose? Hanno detto ad alta voce: sì, abbiamo capito tutto. E questo, qui si trattava della sofferenza, si trattava dell'ultima parte destinata al nostro Signore. Disse tutti i dettagli, quello che gli sarebbe accaduto affinché non si smarrissero, affinché non perdessero la fede. Si sa che quando qualcuno è acclamato lo si segue volentieri. Quando migliaia di persone lo circondano gridando Osanna, allora rispondiamo con un alleluia e siamo felici quando la folla prende i rami degli alberi e li getta per la strada e anche i propri cappotti e tutto ciò che hanno durante il giorno hanno con loro e poi lo mettono nella strada e applaudono. Poi tutti possono unirsi a questo a questa gioia, allora non ci sarà nessuno tra la folla che non sia interiormente preso dalla gioia in grado di partecipare. Ma quando le folle non ci sono più e sono andate via, e il Signore alla fine deve chiedere: non volete andarvene anche voi? Tutti l'avevano abbandonato. Allora le cose sono diverse. Allora non ci saranno più strade decorate, non ci saranno più gridi di Osanna, non c'è più gridi di Alleluia e lode a Dio. Allora le grida non ci sono più, sono scomparse. Allora rimangono solo i veri seguaci di Gesù Cristo, che non solo chiamano, ma che non solo chiamano, ma che sono stati chiamati, che non seguono solo perché gli altri seguono, ma che seguono perché hanno riconosciuto colui che li ha chiamati a seguirli, a seguirlo. Qui il Signore ha detto: si compiranno tutte le cose scritte dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo. Sappiamo che la sofferenza faceva parte della sua missione divina qui sulla terra. La sofferenza, il disonore, tutto ne faceva parte, fino al tradimento, alla resa e alla crocifissione. Tutto ne faceva parte. E noi non dobbiamo nemmeno chiedere perché Dio abbia scelto un percorso così umiliante. Al posto di Dio avremmo certamente scelto una via di salvezza molto migliore, senza scherno, senza vergogna, senza sputi, senza corona di spine, senza tutto questo. Ma Dio sapeva esattamente cosa fare e lo fece. Ecco cosa abbiamo letto. Infatti, egli sarà consegnato ai pagani e sarà schernito. I giudei furono così furbi da consegnarlo ai gentili. Non volevano mettergli le mani addosso, ma lo hanno consegnato e poi hanno visto cosa gli hanno fatto queste persone crudeli. Non è cambiato molto in questo atteggiamento delle persone. Poi ancora è scritto: è oltraggiato e gli sputeranno addosso. Sono felice che il Signore abbia parlato anche di questi dettagli. Sicuramente, guardate, mettetevi nella posizione dei discepoli, convinti del loro Signore e Maestro. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i morti risorgono, i lebbrosi sono purificati. Questo il nostro Signore, questo è il Messia. Egli stabilirà il suo regno. E sapete che questa era la loro speranza. Posso dimostrarlo con le sacre scritture, Matteo 24, i primi tre versetti. Quando avverranno queste cose e quando ristabilirà il regno a Israele? E quale sarà il segno della tua venuta? Essi contavano sull'instaurazione del regno. E questa speranza è ancora oggi in loro. Il compimento arriverà, ma proprio quando il piano di Dio avrà raggiunto il punto in cui queste cose troveranno il loro compimento. E dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Poi è scritto qui nel versetto 34: ed essi non capirono nulla di tutto questo. In realtà tutto è stato detto chiaramente. Non è stato necessario alcun traduttore, nemmeno un interprete. È stato detto, mi sputeranno addosso, maltratteranno, flagelleranno, lo uccideranno. È stato detto tutto chiaramente. Non c'era bisogno non c'era bisogno proprio di capirlo attraverso un interprete, era tutto chiaro. Eppure non lo capivano perché non rientrava nel loro concetto. Mentre il Signore parlava, loro pensavano con la propria testa e continuavano a parlare. Non riuscivano a mettersi nei panni di ciò che stava dicendo loro, ed è per questo che ciò che è stato detto è rimasto loro nascosto e non l'hanno capito. Non so se ho ragione, ma tendo a credere, tanto più a lungo che passa il tempo, che molti non abbiano capito il Signore nel suo parlare nel nostro tempo, che alcuni siano rimasti oscuri mentre lui sono rimasti all'oscuro mentre lui parlava di ciò che diceva. E questo succede sempre quando si pensa al proprio pensiero mentre lui parla. Mentre egli parlava di sofferenze, di flagellazione, essi pensavano al regno in cui avrebbero governato e regnato con lui. Coloro che non sono inseriti in questo non lo capiranno comunque ciò che viene detto, per loro rimarrà oscuro. Ho l'impressione, se vogliamo essere onesti, anche parlando con alcune persone che sono stati sedute sotto la proclamazione per tutti questi anni, e quando davvero la cosa diventa seria, ripetono a memoria cose che potrebbero essere vecchie di 1000 anni, ma che sicuramente ne hanno 500 anni, e ci si rende conto che Dio non hanno capito quello che Dio ha detto, ma sanno tutto, ma vogliono sentire ancora e ancora. E il problema è lì: più ascoltano, meno capiscono, perché non sono disposti ad accendere gli apparecchi acustici. La macchina è spenta e non c'è alcuna registrazione. Qui possono esserci 3 microfoni, 4 addirittura 50. Se la connessione non c'è, se non è stata messa per la registrazione, cosa succede? Allora non ci sarà nulla. Bisogna capire che tutto ciò che il Signore ha detto deve essere creduto. Dobbiamo credere non solo a ciò, quello che vogliamo credere, ma anche ciò che Dio ha detto. Dobbiamo crederlo se vogliamo sussistere davanti a Lui. E chi non crede a Dio lo rende bugiardo. Anche questa è stata una conversazione col nostro fratello prima. Il peccato che quello che il fratello Branham definisce peccato, incredulità. In Dio anche il diavolo crede in Dio e trema. L'incredulità dal punto sulla parola di Dio, questo è il punto, ed è questo che si adatta alla scrittura del profeta Ezechiele, il peccato dell'anima, chi pecca morirà. Il peccato dell'anima è l'incredulità nella parola di Dio, l'incredulità porta alla disobbedienza e la disobbedienza ovviamente alla trasgressione. Ma la chiave per entrare in contatto con Dio è in realtà quella di credere a Dio. Non solo di credere in Dio, ma credere Dio, quello che Lui dice. E se crediamo a Dio, allora crediamo a ciò che ha detto. E poi torniamo a Atti 3, nel contesto in cui è scritto che Dio manderà tempi di ristoro e che Gesù rimane in cielo fino al tempo della restaurazione di tutto ciò di cui Dio ha parlato per bocca dei profeti. E poi arriva questo potente passo in Atti 3, dovrebbe essere forse il versetto 23, e avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Nel versetto 22 è scritto in riferimento alla promessa fatta da Mosè. Mosè infatti disse: il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Sappiamo tutti che questa è una profezia su Cristo, che doveva essere anch'egli un profeta per confermare la parola di tutti i profeti e realizzarsi attraverso di lui. Poi è scritto ancora: avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo, in tedesco ogni anima. Quindi la parola in Dio non è quindi la fede in Dio non è sufficiente, dobbiamo credere a Dio. E poiché il Signore è qui descritto come un profeta, è l'ammonimento: chiunque non avrà ascoltato quel profeta, questo è molto importante, non solo come Redentore, come guaritore, come Salvatore accettarlo. È possibile accettare, credere, ascoltare la parola del Signore in molti modi diversi. Ci sono abbastanza peccatori che ascoltano la parola del Signore sulla salvezza, sono riconoscenti e accettano la salvezza. Poi ci sono altri che ascoltano la parola del Signore come guaritore, lo accettano e vengono guariti. Ma qui si tratta di qualcosa di più, si tratta che i salvati, i guariti, quelli che sono chiamati da Dio, a cui è fatta grazia, che lo ascoltano in tutto ciò che egli dirà profeticamente, come colui che cammina tra i sette, in mezzo ai sette candelabri d'oro, come colui che parla, come il figlio dell'uomo. Ne abbiamo parlato nei Vangeli, il Signore viene chiamato esclusivamente figlio dell'uomo. Nel Vangelo di Matteo, perlomeno 26 volte, si parla sempre del figlio dell'uomo, come ho detto in tutti i Vangeli. Non una sola volta nelle lettere, da Romani 1 all'ultimo versetto di Giuda, viene usata l'espressione, il termine figlio d'uomo nessuna volta, sempre figlio di Dio. C'è una ragione per tutto questo. E poi nel libro dell'Apocalisse, non più figlio di Dio, ma Giovanni scrive: e vidi uno simile a un figlio d'uomo, camminava tra i sette candelabri d'oro. Figlio di Dio, Salvatore, Redentore, figlio di Davide, Re, come re viene ancora, ma figlio dell'uomo parlando profeticamente nella Chiesa. Quindi torniamo al nostro argomento. In ogni epoca della Chiesa c'è stato sempre un messaggio divino messo in evidenza, e i salvati, i guariti, i graziati dovevano decidere se come credenti volevano solo la salvezza perché temevano che l'inferno fosse troppo caldo per loro, o se come salvati erano pronti a credere al Signore. È scritto: chi non crede a Dio lo fa bugiardo. E dove andremo a finire? Non solo diventare credenti, non solo ricevere guarigione, non solo benedizione. E avverrà che ogni anima, senza eccezione, e avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Una questione molto seria. Vorrei sottolinearlo ancora una volta. Molte persone vogliono essere salvate, hanno paura, temono l'inferno. E ci sono gli scettici più incalliti che dicono semplicemente che vogliono scendere perché sotto ci sono più persone e quindi sarebbero in maggioranza. Sono la maggioranza, ma questo solo è quelli schernitori. Una persona che ha ancora un po' di timore di Dio e che crede che con la morte non sia la fine, vorrebbe sfuggire alla perdizione in un modo o nell'altro. Le cose sono così, e così in ogni religione, che ci credete o meno. Anche le religioni pagane, tutti voi si rendono conto di aver fallito in questa vita, mancato, e allora viene detto loro che riappariranno alcune volte per sottoporsi a un processo di purificazione. Ogni volta che riappaiono salgono sempre più in alto fino a raggiungere l'infinito, ma sappiamo che solo immaginazione, ma sto solo dicendo che le persone vogliono farlo, ma nessuno ha mostrato loro la via. Questo mi ricorda al sabato scorso a Berlino. Non so se l'ho detto qui, ma la signora nell'albergo, nella ricezione, aveva un'aria così che cercava un po'. Allora mi viene da ridere adesso, ma la cosa è seria. Io ho chiesto se stesse cercando Dio, e poi lei disse molto, e sono rimasto sorpreso. Ha detto: sì, attualmente mi sto immergendo nel buddismo giapponese, e voglio dire, ora sto sorridendo, ma non c'è niente da ridere. Cerca Dio e si immerge nel buddismo giapponese. Ho detto: cara signora, sono tornato dal Giappone, posso dirle alcune cose. Cosa posso dirvi? Verna era anche lì. In pochi minuti abbiamo avuto una conversazione, l'abbiamo avuto nel nocciolo giusto. Ho detto semplicemente: molte persone credono a una continuazione a vivere, ma questo non aiuta nessuno. Dico: non ho bisogno di vivere ancora, devo avere la vita eterna per poter vivere in eterno. E poi volevo passare sopra questo bancone per pregare per lei. Ho pensato: adesso, ma più. Ma lei disse: no, vengo io, voglio che preghi in modo giusto per me. E così l'abbiamo fatto nel nome del Signore. Ci sono ancora persone che cercano, ma cercano in Estremo Oriente o nell'Occidente o da qualche altra parte. E la colpa è di tutti noi cristiani che non l'abbiamo, che non abbiamo vissuto in modo giusto, che non siamo lì dove dovremmo essere, che gli altri ancora non si sono accorti che qualcosa sta succedendo da qualche parte, non perché lo facciamo noi, ma perché Dio può fare qualcosa. Vorrei che Dio operasse in modo così potente da far sì che gli altri ne siano consapevoli e debbano semplicemente chiedere: oh Dio, lì c'è davvero qualcos'altro, non è meditazione, non è un'immaginazione che gira, ma Dio è davvero presente, è questo che vogliamo tutti. Allora Dio dovrebbe farlo, perché all'inizio le persone sono state benedette e altre sono state aggiunte. Qui nella parola di introduzione ci è stata letta questa parola: egli si ricorda per sempre del suo patto, della parola da lui data per mille generazioni. Questo concorda esattamente con la parola che Dio punisce il peccato dei padri fino alla terza e alla quarta generazione, ma dà la sua benedizione fino alla millesima generazione a coloro che credono e confidano in lui. Dio ha una benedizione per coloro che gli credono. Questo mi piace sempre molto bene. Si parla del patto che ha stretto con Abramo, del giuramento che ha fatto a Isacco e della legge che ha confermato a Giacobbe. Salmo 105, versetti 8 fino a 10. Ad Abramo una cosa, cioè, come è scritto qui, il patto fatto con Abramo, le promesse fatte a Isacco con un giuramento e realizzata, compiuta in Giacobbe. Qualcosa di meraviglioso. In una della predica del fratello Branham ci sono questi tre pensieri: giustificazione, santificazione, battesimo nello Spirito Santo, promessa, fede, realizzazione della promessa che Dio ha dato. Dio è Dio della sua parola. E qui è scritto ancora nel versetto 11, dicendo: ti darò il paese di Canaan come vostra eredità. Conoscete la storia di Canaan. Il figlio maggiore di Ham, il figlio maggiore Ham, che Noè ha maledetto, e con lui l'intera terra che allora possedeva, esposta alla maledizione solo perché qualcuno pensava che gli fosse permesso di scoprire la coperta di suo padre o di vedere la vergogna della sua nudità. Dovete informarvi su come sono nate le cose. Oggi leggiamo di una terra promessa che si chiama Canaan. Sì, leggete cosa dice, c'è scritto e come è iniziato. A volte non è male quando si legge su queste storie e le cose delle scritture per sapere perché Dio poteva essere così crudele in seguito. Lo dico una volta per sempre come lo era. E perché sette popoli non contavano nulla per lui, quanto le mosche della terra. Noi come persone con un senso di giustizia ci chiediamo: caro Dio del cielo, tu hai detto non uccidere, occhio per occhio, dente per dente. E poi tu dici semplicemente: io do dei popoli in cambio della tua vita. Potete leggere nella lunga predica di chi era, di Stefano, credo. Dio ha abbandonato sette nazioni preferisco leggerlo anche se devo cercare a lungo per assicurarmi che è scritto così. L'ho anche trovato subito, Atti 13, quindi qualcun altro è stato a predicare, probabilmente Paolo. Atti 13, ho appena detto Romani? No, bene. Atti 13, versetto 18. Per circa 40 anni sopportò la loro condotta nel deserto. Poi, dopo aver distrutto 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. Non vogliamo approfondire l'argomento. Leggete il capitolo 9 della Genesi. Non leggo dal versetto, avete, potete farlo voi. Leggo solo il versetto 25. Maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli. Disse ancora, benedetto sia il Signore Dio di Sem, e sia Canaan suo servo. Dio estenda l'Afet e abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo. Potete leggere questa storia da sole, versetto 22. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Non ha lasciato questo nella casa, non si è girato come gli altri due, non si è ritirato e non ha preso la coperta e l'ha messo sopra di lui stando voltato come hanno fatto gli altri, ma ha portato fuori quello che ha visto e lo ha raccontato. E quando Noè era ubriaco, non era un bello spettacolo? Ubriaco, nudo, non era un bello spettacolo, ma non aveva il diritto di andare a parlarne fuori. Avrebbe dovuto lasciare in casa quello che era avvenuto in casa. Avrebbe dovuto girarsi come fecero gli altri due e mettersi lentamente la coperta addosso e poi allontanarsi in silenzio. Nel versetto 24 è scritto, quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse, maledetto Canaan. Il più giovane aveva capito quello che avrebbe dovuto capire quello più grande. E qui è scritto nel versetto 20, Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e beve del vino, si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Può succedere a chiunque sulla terra che non conosce gli effetti del vino. Sapete, quando Noè e la Bibbia ci parla della sua ubriachezza, era un profeta. Che profeta? Un profeta ubriaco, giace lì nudo. Ma sapete, egli fu di nuovo un profeta. Non appena l'ebbrezza finì e pronunciò le parole profetiche che trovarono il loro compimento generazioni e generazioni dopo. Dio non permette a nessuno di prendersi in gioco dei suoi servi, dei suoi profeti. Questa è la parola che il fratello Smith ha letto anche qui. Dal Salmo 105, versetto 15. Non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. ci sono leggi di Dio che dobbiamo osservare, che dobbiamo rispettare, che non dobbiamo trasgredire per non renderci colpevoli davanti a Dio. Perché la Scrittura dice: chi riceve un profeta perché è un profeta riceverà premio di profeta. Perché non dice di questo di un predicatore o di un grande evangelista o un grande oratore riceverà ricompensa di un oratore, di un grande evangelista? Ma il Signore dice: chi riceve un profeta perché è profeta riceverà premio di profeta. Ma cosa accadrà a coloro in cui questo si compie, che toccano i profeti, si fanno beffa dell'unto di Dio e non pensano nemmeno di ascoltare ciò che dicono nel nome del Signore? Pensiamo al profeta Geremia. Allora tutta la squadra lo contraddiceva dicendo: la parola che hai pronunciato nel nome del Signore non te la crediamo. È stato un altro a cui avevano ascoltato. Dio ha sempre lo stesso modo di parlare alle persone e giudicherà in base a ciò che la gente ha fatto con ciò che ha sentito. Dipende da quello che la gente fa, di quello che lui dice. Ci sono persone che non possono credere perché loro stesse non sono veritiere, esistono, e ci sono altri che dicono cose che non sono vere. E poi bisogna valutare quando e come o a chi credere. La settimana scorsa mi è stato chiesto se il Signore mi avesse davvero parlato, e oggi sorrido un po', ma ho detto questo: chi non riesce a credere che sia stato così non dovrebbe venire ad ascoltare la parola di Dio in questo luogo. Se non avessi sentito la voce del Signore, oggi non sarei qui e non avrei bisogno di dire qualcosa che non è vero. Ma poi ci sono persone che fanno parte della stessa categoria e arrivano e hanno l'audacia di dire: mi trovavo sotto la colonna di fuoco. E poi ovviamente mi spavento. Se qualcuno non vuole credere che Dio mi ha parlato è una cosa, ma quando qualcun altro ha l'audacia di dire: mi trovavo davanti alla colonna di fuoco, sì, allora non si sa più come classificarlo. Ma in seguito Dio sempre mi fa grazia. Fino a questo momento ho anche capito cosa poteva voler dire il fratello. È solo una mia supposizione, non lo so. Potrebbe aver appeso in qualche modo il quadro con la colonna di fuoco alla parete e poi essersi messo davanti al quadro. Può essere. Nessuno vuole dubitare, ma tutti possono stare davanti alla colonna di fuoco in questo modo. Non è quello che intende il fratello Branham quando dice che una persona deve avere una chiamata divina come quella di Mosè. Non intende una cosa qualsiasi, ma una vera e propria esperienza con Dio. E io vi dico, tutti i servitori di Dio hanno avuto questa esperienza ed è stata il loro sostegno, il loro appoggio. Nelle prove più difficili sapevano che il Signore mi ha chiamato, ero lì, ho sentito la sua voce, Paolo sapeva perfino che il Signore si era rivolto a lui in lingua ebraica. Chiunque abbia ascoltato la voce del Signore lo sa. Ma poi queste persone, solo perché non sono d'accordo, passano al prossimo piroscafo da un momento all'altro. E poi te lo dicono in faccia con molta, molta fermezza. Oh, ascolta, il Signore ha parlato a molti, anche a Balaam. E questo uno lo deve sopportare. Sì, hai ragione, è vero, hai ragione. E poi uno si rallegra perché il Signore non ha parlato come ha fatto con Balaam. Una persona salvata può essere, non può dire a un altro, ascolta, questo è quello, questo è ancora nella tua vita, come puoi dire di essere salvato? Nessuno può togliere la certezza della fede a una persona che l'ha nel cuore attraverso lo Spirito Santo. Lo si può fare stare in piedi e in testa, ha fatto l'esperienza con Dio e questo e basta. È lo stesso per tutte le altre esperienze, sia che si tratti che qualcuno dica sì, ascolta, una parola del Signore non significa affatto nulla. Anche Balaam è ascoltato la sua parola. Balaam non mi interessa affatto. Si trattava di un moabito non circonciso che non aveva nulla a che fare con il popolo di Israele, non aveva alcuna promessa. Un uomo che voleva danneggiare il popolo di Dio, era più che altro un indovino e cercava solo del denaro. Salari da cartomante, cosa c'entriamo noi con queste cose? Ma voglio solo farmi gli esempi di persone che vi sono state vicine, persone che amiamo profondamente, che pensano di potervi ferire in questo modo perché sono sedute sul loro cavallo di battaglia e si permettono di guardare gli altri dall'alto in basso, dal loro seggio di giudice, non con Dio. Con Dio la via d'accesso è quella del basso. Ogni persona che dovrebbe concludere che vuole andare in alto deve passare per il fondo qui sulla terra. Non c'è altra strada che quella della discesa che poi porta verso l'alto. Così è stato per il nostro Signore. Prima l'umiliazione, la flagellazione, lo sputo, lo scherno e poi la glorificazione. Ma come ho detto, mi dispiace solo per le persone che si illudono e non si può contestare ciò che dicono o affermano, altrimenti si pecca contro Dio. Ma a loro è permesso fare qualsiasi cosa. Queste sono misure di due pesi della doppia morale e in questi tempi il mondo intero è pieno di questa doppia moralità. Vengono utilizzate due diverse misure. Sapete anche che come esseri umani abbiamo la tendenza a pensare che se le persone a cui teniamo, le persone che conosciamo, le persone che ci sono vicine fanno qualcosa, allora va bene. Se lo fanno agli altri, allora non va più bene. Ho molta esperienza in questo settore, posso esprimere un giudizio chiaro su questo. La rapidità con cui le persone cambiano idea quando la questione non riguarda loro o i loro parenti, gli amici, allora il giudizio è completamente diverso rispetto a quando li colpisce così da vicino. Ma chi è da Dio ascolta le parole di Dio, non dà giudizi, non giudica, si rallegra del fatto che il suo giudizio e il suo castigo siano stati depositati sul Signore affinché noi possiamo avere pace. Per le sue ferite siamo stati guariti. Quindi non toccate i miei unti. C'è una grande differenza tra i falsi unti dei tempi della fine, tra i falsi cristi e i falsi profeti che hanno adottato il falso insegnamento del falso profeta e lo difendono fino alla morte, e tra una persona che è stata unta per trasmettere le vere parole di Dio sotto la stessa unzione che i profeti e gli apostoli hanno ricevuto per ispirazione divina. È una differenza enorme. Ma le persone cambiano i ruoli. È davvero così. Questa è la doppia morale del nostro tempo. Le persone si scambiano i ruoli e non trovano più la propria strada. Grazie a Dio che non ci giudica secondo il giudizio degli uomini. Lui è un Dio giusto, un Dio vero, conosce i suoi, sa a chi manda e sa quello che fa, e ne siamo convinti. Dove c'è armonia nella proclamazione, è lo stesso Spirito Santo che conduce alle stesse verità bibliche. Dove le cose non vanno d'accordo e non sono conformi a Dio, alla sua parola, altri spiriti sono all'opera. Come ho detto, il giudizio che dovrebbe colpirci non ci ha colpito, ma c'è ancora un profondo dolore dentro di noi per ogni persona che è così veloce a usare la sua lingua per giudicare, non il mio giudizio, ma ognuno parla del suo proprio giudizio, ognuno esprime il proprio giudizio, tutti, secondo le tue parole sarai giudicato, secondo le vostre parole sarete giudicati. Come giudichiamo o categorizziamo gli altri, così saremo giudicati e categorizzati. No, Dio si comporta con il suo popolo fino ai nostri giorni allo stesso modo. Come ho appena detto, se Dio che ha chiamato, che ha mandato, che ha incaricato, allora c'è un accordo completo da Mosè fino all'Apocalisse, un accordo con i profeti, con gli apostoli, tutto è in armonia con ciò che Dio ha dato attraverso il ministero del fratello Branham ai nostri giorni. E poi apparteniamo a coloro che fanno attenzione a ciò che il Signore parla, colui che cammina tra i sette candelabri d'oro. Quindi abbiamo a che fare con questo parlare di Dio, non con i discorsi degli uomini, ma con il parlare di Dio. E siamo grati che abbia parlato in modo molto chiaro e inequivocabile. Non più in enigmi e non più in parabole, ma veramente come dice una volta nel Vangelo di Giovanni capitolo 16, in quel giorno lo riconoscerete e vi parlerò con piena apertura. C'è questo passo nel Vangelo di Giovanni. Vi parlerò apertamente, anche in questo caso sarà meglio che io riesca a trovarlo e leggerlo. Giovanni 16:25. Vi ho detto queste cose in similitudine. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudine, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio. Leggo queste parole da Giovanni 17. Avete creduto che sono proceduto da Dio. Giovanni 17, l'abbiamo letto mercoledì, versetto 22. E ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Quale passo abbiamo letto ancora mercoledì? Sì, grazie, grazie mille. Voglio rileggere. Questo non è ancora tutto. Versetto 21, sapeva che mancava qualcosa. Versetto 21, che siano tutti uno. L'ho appena letto. 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Non vogliamo approfondire ulteriormente. Una cosa è chiara, il Signore ha parlato prima in parabole. Non capivano. Poi parlava del Padre che è nel cielo e disse, Padre, tu in me e io in te. Lo stesso Dio che era nel cielo, lo stesso Dio era in Cristo, perché Dio è Spirito ed è onnipresente. Lo stesso Dio che prende dimora nei nostri cuori attraverso la fede è anche oggi in cielo e sulla terra è presente ovunque. Dio e la parola di Dio devono essere compresi correttamente. Abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo per essere guidati in tutta la verità. La stessa parola, lo stesso insegnamento, proprio come chi parla e chi ascolta. Che cos'era? L'ho già detto qui, quando i profeti avevano il loro ministero, molti ascoltavano. Quando il Signore parlava e operava, molti ne erano testimoni. È stato lo stesso nella nostra generazione, nel ministero del fratello Branham. Milioni di persone hanno visto e sentito ciò che Dio ha fatto. E cosa è rimasto? Quelli che Dio ha chiamato, che non solo hanno voluto che il caro Salvatore li salvasse dal fuoco, ma che lo hanno accettato come Signore nella loro vita. Signore, decidi tu, sii il Signore nella mia vita. Conoscete la predica del fratello Branham su questo argomento. Concludiamo con lo stesso pensiero che abbiamo già discusso. Il Signore cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro come figlio dell'uomo. Di nuovo la parte profetica. Il nostro fratello che oggi è qui da Malawi ha trascorso 10 giorni alla conferenza europea di Billy Graham ad Amsterdam. È possibile potete chiedergli cosa c'è dentro di lui. Aveva solo un desiderio, anzi ne aveva due. Quando si trovava in Malawi, aveva il desiderio di trovare qualcuno che gli pagasse il biglietto dell'aereo. A Amsterdam c'era l'asino giusto che lui poteva cavalcare. Ma quando è arrivato lì, ha avuto un secondo desiderio di venire qui. Sapeva di non appartenere a quel luogo. Dovremmo diventare più grati, non voglio dire altro, dovremmo diventare più riconoscenti. Dio non ci ha dato solo la salvezza, la guarigione, non solo la redenzione. Ci ha dato come suoi redenti accesso al suo trono di grazia per ascoltare la sua parola appena rivelata dal trono, per credere affinché le nostre anime possano vivere e non morire. Ogni anima che non ascolta questo profeta, questo figlio dell'uomo che parla, morirà. Ogni anima che non l'ascolta morirà. Per questo la promessa o l'esortazione in connessione con la promessa. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Egli come figlio dell'uomo cammina tra i sette candelabri d'oro, ha i sette angeli nella sua mano destra, li ha inviati, ha parlato attraverso di loro, è lo Spirito di Dio che pronuncia la parola di Dio attraverso questi messaggeri di Dio, ci chiede di ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ci sono molti che hanno ascoltato il fratello Branham. Uno ha preso questo, l'altro ha capito in questo modo e l'altro qualcosa di completamente diverso. Ce ne sono molti, ma c'è anche una schiera che non hanno, dicono solo Branham, 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 ma hanno sentito lo Spirito di Dio da tutte le prediche. E lo Spirito li ha condotti in tutta la verità. E noi possiamo appartenere per grazia a queste persone. E so anche che ne facciamo parte. Non c'è bisogno di investigarlo tanto. Grazie ancora, grazie. Vogliamo ringraziare di cuore il Dio vivente che ci ha dato questa sorte meravigliosa. Vogliamo ringraziarlo e pregare a Lui. Ci alziamo per pregare. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringrazio per il privilegio che possiamo essere riuniti nella Tua presenza per ascoltare le parole della Tua bocca, o Signore, per riceverle e crederle affinché le nostre anime possano vivificarsi. Oh Signore fedele, la Tua parola è il nostro cibo spirituale, è luce, è vita. Oh Signore, ti ringraziamo per questo. E come già ha pregato il nostro amato fratello, tutto è giusto perché Tu hai parlato e operato, chiamato, mandato, Signore, e di questo Ti ringraziamo. Mio Dio, chi oserebbe di disprezzarti? Tu sei stato esaltato, sei pieno di gloria, ti ringraziamo per questo. Anche ai nostri giorni hai fatto in modo che un chiaro annunzio, una chiara comprensione delle tue parole in accordo con tutti i profeti e gli apostoli sia stata data al tuo popolo. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti adoriamo. Oh, prendici noi tutti, benedicici, Signore fedele, fai qualcosa di completamente nuovo. Vogliamo portare avanti il messaggio della salvezza, l'insegnamento e la parte profetica in modo equilibrato, o Signore, affinché molti altri siano raggiunti e aggiunti. A te, il Dio vivente, diciamo grazie per ogni cosa. Nel nome di Gesù, amen.